Salve, siamo qui per siamo tutti poeti laureati, sì. E credevate che il colmo del delirio lo avessimo già raggiunto? Nah! La nona puntata, che comincia adesso, dopo la sigla, si intitola Balocchi o abbecedari? That's the question. Ovvero, siamo tutti pinocchi in crisi e crasi tra Luciangolo e il grillo palasciante. Luciangolo, Crasi di Luca e Marangolo, e il grillo palasciante, un palasciano quasi Dante, si contenderanno l'anima del Pinocchio di turno, l'uno offrendogli giochi, in specifico scacchi, tennis e mondo, e l'altro abbecedari, in specifico la bici del potere, utile a grilleggiar contro i potenti. Ma come va la registrazione? Tutto a posto, sì? Bene, ecco. Si leggeranno, insomma, quantomeno le prose di José Lezama Lima, Paradiso, Eugenio Montale, Dove c'era il tennis, e Giulio Cortázar, Il gioco del mondo, e le poesie di Marco Palasciano, 22 frammenti della canzoniera in progress, Pondan, dell'opera di Antonio Ciampi in legno, gomma, piuma, piombo e acrilico, l'abbecedario del potere. Il tutto in un tale clima e climax di fiaba che pur per prop è troppo. Dove neanche è escluso il comparire di persone ulteriori a tre suddetti, e per esempio, attesa a sorpresa, ma lo so, la paradisticipazione straordinaria di Nostra Signora dei Turchini, Violetti, Capelli, o non si sa bene chi altro, che ammaestrerà Pinocchio e tutti quanti a essere meno asini, ma anche meno dottori. Oh, ma eccola qui, chi è lei?
Io sono la fatina dei capelli violetti.
Oh mio Dio! E quindi abbiamo già un ospite, fra l'altro, il nostro Lucignolo Luciangolo non è ancora qui perché sta seguendo un seminario. E quindi cominceremo senza lui, e quindi faremo tutto ABC, 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 abbecedario, e poi quando arriverà lui metterà i balocchi, giusto, no? O se qualche altro input da imbuttarci, si imbuttasse. Bene, senz'altro cominciamo con la sigla, che non è la nostra solita sigla, insomma non era quella solita, quella lì, insomma, la nostra solita sigla, perché Luca non ci sta, l'altro Luca, no. Quello che di solito fa il conduttore con me, no? Perché è dovuto andare a portare il gatto a castrare. Sì. E quindi verrà un altro giorno, ma non
ora
oggi.
Bestia, no?
Sì.
In realtà,
è stato rapito dagli alieni, non volevo dirlo, la madre si preoccupa. Ecco, e quindi per oggi non c'è, e quindi faremo senza di lui. E quindi la sigla non c'è perché ce l'ha solo io, non ce l'ho, e quindi mettiamo un'altra sigla, una sigla a caso. Che sigla è?
Rock and Robot, però nella versione di Just Mamò.
Giusto, perché parliamo di Pinocchi. Ciao!
Oh,
sono il grillo appalascente e sono qui per ammaestrare Pinocchio con l'abbecedario del potere. Sì. E più tardi verrà Luciangolo per traviarlo. Ma ci vuoi dire qualcosa, Pinocchio? Dici qualcosa.
Io voglio fare la marionetta nel circo. Come si chiamava?
Era Mangiafuoco.
Nel circo di Mangiafuoco.
Ma non credo che sia consigliabile, perché per la tua formazione etica e pragmatica è necessario un percorso molto più lineare, direi.
Infatti me l'ha detto. Come si chiama quell'altro? Il papà? Il papà di Pinocchio, Geppetto. Geppetto ha. Sembra molto la tua voce, grillo palasciante.
Povero Geppetto che praticamente ha dovuto vendere per comprarti l'abbecedario il suo cappotto e ora il poverino se ne va girando nel freddo, nel gelo, nella
molto
tormenta. Oh mio Dio.
Era il cappotto che ha fatto 20 anni?
Eh sì, fra l'altro. No, anche io sono un cappottino un po' vecchietto in effetti. L'ho comprato nel 1985, lo porto ancora oggi. Vedete lì tutto il nastro adesivo sopra. E niente, cara Fatina, allora vogliamo cominciare con la nostra prassi educativa di questo giovinetto legnoso?
Sì, per fortuna la radio non si vede quello che gli faremo. Se io mi occupo dell'iniziazione.
Dov'è il nostro abecedario? Dov'è il nostro abecedario?
Eccolo qua.
Vogliamo procedere in ordine alfabetico? O
no.
Vogliamo saltellare di qua e di là?
Dobbiamo saltellare per forza di qua e di là, perché dobbiamo partire dai concetti meno ostici per questo poverino.
Sì.
Che noi abbiamo di fronte una testa di legno. questo nel vero senso della parola.
Sì.
Quindi
ma no.
No, perché? Scusami. Allora, io inizierei, diciamo, dalla...
Chiariamo che questo è un abecedario del potere, non è un semplice abecedario. Sì. Perché è tratto da...
L'abecedario del potere di Antonia Ciampi, che è una bravissima scultrice, pittrice, artista a tutto tondo, che non si sa per quale motivo si è affidata alle mani del grillo palasciante per sonorizzare quelle che sono 22 opere.
Cuscini
di gomma piuma,
acrilico e legno.
C'è un bel po' di roba che rappresentano le icone, non so se avete presente, qualcuno di voi sicuramente l'aveva presente, quelle delle scuole elementari che servono ad insegnare l'ABC, servono ad insegnare l'alfabeto, però ovviamente adeguate ai tempi moderni. Per esempio, alla H di solito mettevano hotel, che è l'unica parola con la H che c'è in italiano, oltre ai verbi oltre il plaza. Lei invece ci ha messo harem. E mi sembra giusto,
certo,
no? Il potere della sessualità,
cioè,
quindi
sessismo,
macismo e tutto, e tutti i suoi derivati. Per la C ci ha messo chiesa. Per la D droga, come minimo. E siccome il nostro Pinocchio già ha dei trascorsi in questo campo, gli dedichiamo
la lettera D. Tanto per cominciare, D come droga. Incidentalmente, tutte queste poesie e frammenti di poemetti che si trovano in questo volumetto che contiene l'abecedario del potere, sono questi 22 frammenti della canzone in progress di Marco Palasciano, che voi tutti conoscete, vero?
No.
No?
Mai visto.
Il più grande poeta della Campania vivente, almeno
così. Faccia vedere.
Vabbè, fa niente. Ecco, per la lettera D, drog, c'è questo frammento dal poemetto analogo in versi di un quartetto di Marco Palumbo. Dovete sapere che il poeta è stato contattato da questo Marco Palumbo, valente musicista, e così ha collaborato scrivendo questo testo, che era la versione appunto in parole della musica di Palumbo, che è stata poi eseguita, se non mi sbaglio, al gennaio del 2007. Sì, fu eseguita al Maschio Angioino, che poi non è un Maschio Angioino perché in realtà sarebbe Castelnuovo, no? Bisogna essere precisi in queste cose. E niente. E quindi fu molto carino, c'era Palasciano, c'ero anch'io, che sono lui stesso in effetti, che lesse le sue poesie, e poi dietro questi col pianoforte, violino, fagotto e clarinetto che eseguivano il quartetto. Ecco.
Sì Marco, ma che ce ne fotte?
Ma è per dare un po' di substrato per capire vabbè. Ok, leggiamo di questo analogo in versi in quartetto di Marco Palumbo, un frammento dal secondo tempo, andante.
Sogni in pillole, antidoto al tran tran, che t'avvelena il cor. Ne prendi un paio e tutto è paradiso.
ma se troppe ne prendi, all'inferno discendi. Dante o Alice, precipita nel buco d'una memoria ove ogni storia è scoria riciclata, puntata per puntata, da chi contrappuntata non si sa, né se hanno senso i sensi e realtà la realtà. Dio dammi oblio, orribile, orribile, tran tran, sopra di me il cielo stellato, dentro di me uno stronzo di formaggio, il tempo passa e caglia, pure bisogna organizzarsi e spremere da questo materiale spirituale un filo che mi unisca alla Sofia. Bench'io sul gelso mio strisciando sbavi non d'altro che follia. Follia! Follia!
Io ho perso un attimo l'uso dell'orecchio sinistro in questa bellissima performance. Bene, passiamo subito al secondo atto di questa...
Sì, prima domandiamo a Pinocchio cosa ha preso da questo insegnamento.
Pinocchio aveva la scimmia sulla spalla.
Ah sì? Perché non se la scrollava. Bene.
Scrollava qualcos'altro.
Passiamo a un'altra lettera dell'abecedario. Che lettera scegli, cara Fatina?
Beh, burattinaio. La B di burattinaio.
Ok. Bene, molto bene. Dal poema Un compendio di storia universale leggiamo un frammento della terza parte, I cantieri di Babele, che ci parla appunto di burattinaio. Un attimo che bevo, dici qualcosa di inutile. Ah no, inutile era la scorsa puntata.
Ah, 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 oh Superman. Ti cantavo la canzone di chi è? Laurie Anderson, ma che cazzo, non sai manco questo.
Scusa, ma io conosco solo Shostakovich, Mahler, Varese, Berg, Schoenberg, Webern. Devo continuare?
Sì, e Laurie Anderson a quei livelli, quindi.
Oh mio Dio. Bene, vabbè, posso capire al massimo Bjork, che è abbastanza classica, insomma.
Laurie Anderson è meglio.
Non la conosco, scusatemi. La confondo con Kylie Minogue.
Addirittura?
Che cazzo, per me sono tutte uguali, sono femmine. Allora, dai cantieri di Babele.
Dal comico al cosmico il passo è breve. Vecchia, chi sei? Senza cessare di girar la ruota, ella rispose con un fosco enigma. Aracne all'alba e intesso il labirinto. Allora l'ignoto ti tenta e ti spaventa. Arianna, a mezzogiorno, e con un filo ti indico il cammino. Allora entri e speri. Atropo al tramonto, e taglio quel filo prima che tu possa raggiungere l'uscita. Allora ti disperi. Penelope a mezzanotte, e dissolvo il labirinto, lasciandoti libero. Allora ti perdi. E maternamente, matematicamente sorrise. Al condottiero si sfasavano gli emisferi, non era in grado di concepire altri fili che quelli che legavano lui nonché similmente i suoi emerici compagni d'avventura alle relative croci da marionetta che ben salde tutte teneva nella longa manus il loro basso imperatore, oppure la lenza con cui avevano strappato alle acque dello Stige lo sgocciolante cucciolo di Leviatano che ora bolliva d'ira in una boccia ciclopica, infastidito dal perenne vocio delle moltitudini, al centro del grande tempio della borsa, o ancora il cordino da yo-yo che secondo antiche storie unisce ogni galassia alla mano del demonio.
Applausi. Non si sentono, ma ci sono, Sono solo tagliati dalle frequenze. No, non si sentono, inutile che fa.
Caro Pinocchio, cosa hai appreso da ciò?
Ho appreso la tristezza di essere schiavizzato come un burattino.
Che tristezza. Siamo già un passo dall'evoluzione. Bene, cara Fatina, e ora che lettera scegliamo per il nostro abecedario?
Allora, il nostro povero Pinocchio, come saprai, va a finire nelle grinfie del gatto e della volpe, che gli tirano un brutto scherzo. Cioè, si rubano i suoi zecchini d'oro. E quindi noi abbiamo... due possibilità in questo caso. O la Z di zecca, intesa anche come zecca dello Stato, giustamente. Oppure anche quantità con la Q. Perché lui voleva moltiplicare, voleva fare questo miracolo cristologico che purtroppo però...
Ma le Z
mezza, ma è tutte e due.
Non è andata. Sì, li leggiamo tutte e due.
Ma quantità?
No, prima zecca.
Prima zecca. Bene. Allora, vediamo un po'. Per la zecca, ma voi dovreste vedere anche questi bei disegnini di Antonio Ciampi. Se non li vedete qui, potreste vederli su internet, nel suo sito, da qualche parte, Antonio Ciampi, qualcosa
sì,
del genere.
Sì, basta cliccare Antonio Ciampi su Google e trovate di tutto.
Allora, la canzonetta delle zecche, dedicata ai signor del signoraggio. Ma qui c'è una cosa da dire, qui c'è una nota a piedi pagina, l'unica in tutto il libretto. Nota, nella versione originale, la canzonetta delle piattole, provvista anche di musica e assai amata dai goliardi della cerchia del poeta che usano cantarla in coro ai conviti, in luogo di zeccolina si trova piattolina, in luogo di micina, vagina, e in luogo di terrier, seder. Come lo sai? Cara Fatina. Hai capito? E adesso leggerò la canzonetta delle zecche. Ah, ma se volete la canto.
No, per favore.
Dai, dai, la
no,
canto.
No.
La canto.
Marco,
la canto.
Marco, non il pubblico ti vuole bene.
Ma questa è nata come canzonetta. E la canto.
Sì, ma questo è un programma di poesia.
No, ma ne importa, basta. Ecco.
Va bene, a me le
Pinocchio, vuoi che la canti o che non la canti? Pinocchio?
Pinocchio. Pinocchio annuisce le news.
Ma sì, perché Pinocchio sempre balla, canta. Sì, godiamo. Allora, canzonetta delle zecche. Signore, signoraggio. Zeccolina, cuor contento, tutto in me l'amore è spento, quando prendo il DDT e ti uccido lì per lì. Zeccolina, cuor contento, del decidio non mi pento, devi andartene di qui, la tua festa ormai finì. Zeccolina, zeccolina, non ti voglio più veder, lascia star la mia amicina, lascia stare il mio terrier. Zeccolina, cuor contento, tutto in me l'amore è spento, quando prendo il DDT e ti uccido lì per lì. Flit, flit.
Beh, senza parole direi. Io non ho capito, è stata rifiutata a Sanremo questa? E non si è capito per quale motivo. Vabbè, ma si sa, lì ci sono lobby di potere, alle quali appunto...
anch'io ho lobby del potere. Comunque...
Lobby del potere.
Caro Pinocchio, cosa hai imparato da questa canzonetta?
Che si beve molto forse ai tuoi conviti.
Beh, sì, quindi tu sarai contento.
Sì, l'unico problema è che essendo di legno non ha problemi di zecche ma di tarme. Abbiamo dovuto fare termolina
tarli,
di tarli
e di termiti. Hai confuso le termiti con le tarme. Lì è uscita la tarma.
La tarma.
Sì, sì. Ma con me non la si è finta perché io sono un grillo e quindi so tutto l'insectario a memoria.
Beh, bene. Sì, sull'entomologia non ti posso. Io sono solo esperto di farfalle, quindi
pensavo di orsi.
No, e quelle non fanno parte del...
Essendo così straordinaria la tua paradisticipazione. Comunque, allora...
E di salmoni, abbiamo, quindi, sono...
Abbiamo detto la lettera Q. Q come culo. Come quantità. Sì,
quantità.
Sì. Ah, guarda che caso, da dove è tratto questo frammento?
Dall'insectarium dei burattini.
Modestamente. E qua abbiamo un burattino, tra l'altro, e qui abbiamo un insetto. Allora, sono tre frammenti dal terzo, quarto e quinto... quinto cosa?
Devo dire paragrafo, capitolo.
Devo dire parte, mi è uscito il maschile, quindi dal terzo, quarto e quinto parto. Ripartimento di questo poemetto che si intitola L'insectarium dei burattini. Vediamo se ci capite qualcosa, perché è un po' sibillino. E anche, anche tu, sibillino.
Grazie.
Ride il giallongo, sguazza nei danari, lucrante sugli istinti di base, sui sentimenti minerali. Niente plot di denuncia, per favore. A chi importa cosa di queste vite al margine, marginali, emarginate, così minimali, così al massimo grado dell'escalation, della disgrazia, sillogismi troppo difettivi per far battere abbastanza in alto le ali della bassezza? Campi Elisi, Elisione. Dal sogno buio e fuio si scede il gatto e se ne fuie e soffia il cattivo baffettone Golgibus lungo e in nero, butta in acqua la signorina nella cassaforte e si legua, guà! No, non sorrido, sono serio, sostengo i fiori sul pantano e sostengo che per risanare il bilancio dell'Italia occorra vendere Venezia ai giapponesi. E che dire dell'inverosimile ascesa del magnate? Che dire dell'inverso, dell'umile, asceta delle montagne?
Che dire? Beh, che dire, che tu hai proposto una cosa che poi Guzzanti Tremonti ha proposto in seguito con la Sardegna. Voleva vendere la Sardegna. Sì, vabbè.
Non ci credo.
Solo che Venezia ci serve, la Sardegna, essendo lontana. Abbiamo perso la Corsica, perché tenerci la Sardegna?
Ma forse voleva
punto.
Vendere la Sardegna ai costruttori di centrali nucleari?
Può darsi.
Non lo so.
A parte che non la può vendere lui, ma forse per interposta persona, perché si sa che è di proprietà di un'altra persona.
Esatto.
No, purtroppo non più.
La Sardegna?
Sì.
Oh mio Dio.
Ma... La cosa smeralda.
Che tristezza vendere i sardi per sordi. Comunque, per sordi. Caro Pinocchio, cosa hai imparato da questo fatto della quantità?
Ma non lo so, questa non la so.
Non la sai.
Devo rifletterci.
Bravo ragazzo, perché uno che non sa niente di soldi vuol dire che è sulla buona strada per la santità. Sì. Questo bravo ragazzo, sì. Penso che i miei maestri menti lo trasformeranno in ciò che io desidero. Bene, passiamo un'altra lettera.
Passiamo un'altra lettera. Il poverino, ovviamente, come saprai dalla storia, finisce nel teatrino e quindi è costretto a diventare un attore suo malgrado, cioè in latino una persona, cioè maschera.
Una persona.
Una persona, quindi maschera.
Maschera, lettera M. Per la lettera M abbiamo questa poesia di Marco Parasciano che si intitola Prologo.
Per chi vuole auscultare, il mio cuore è una conchiglia e vi si sente il mare. Mare lontano, lento e oscuro, che brilla di costellazioni sconosciute sotto un cielo polare. Oceano di veggenza e di dolore, dove amore è una barca solitaria, la speranza un dolce vento, eccetera. Com'è facile dire in modo ridicolo una cosa piangicola? Non è tempo di farvi lacrimare, ma farvi ridere. Vestirò per voi la giubba del matto e col muso cosparso di farina, mentre fuori dello stanzino dei trucchi tintinna un valzerino, la cui calda allegria è quanto di più gelido e triste possa sfiorarmi quest'oggi, raccolgo dal pavimento dove l'ho buttato in un momento di rabbia il teschio del mio maestro di buffonerie. E percorro l'arcata dei suoi denti, il suo atroce sorriso pietrificato con le stesse dita con cui improvviserò per voi sulla pianola del circo. Ora andate dalla vostra bella e ditele che si impiastri pure con un etto di celone a questo strucco estremo. Ognun dovrà avvenire in fine della farsa all'osso senza paradosso, all'inerte mandibola che più non può cantare né baciare né mentire. Ripongo intanto questa consunta reliquia nel cassetto, lo stesso da cui estraggo il mio naso di cartapesta, un naso da Cyrano. Così il trucco è completo. Devo solo sostituire questa lacrima vera con una lacrima finta. Ta-ta!
Pinocchio, è il tuo turno. Dicci cosa hai imparato da questa storia.
L'angoscia.
Che mestizia. Bene, adesso è arrivato. Scusami, ho fatto un bene che era simile al tuo. Non volevo. Non, stavolta non era
venuto.
L'importante
è che qui sia
bene. Allora, dobbiamo dare l'insegnamento principale a Pinocchio, il quale fino adesso è stato vittima di erezioni nasali a causa del suo piccolo vizio di dire sempre bugie. E noi dobbiamo insegnargli la verità.
V come verità. Bene. Verità è la poesia più vecchia qui contenuta. No, perché fra l'altro questo cataloghetto che noi abbiamo in mano è stata l'occasione per il Palasciano di pubblicare per la prima volta una sua prima antologia ufficiale di testi scelti, perché lui in realtà, come è scritto qui nella nota biografica, coltiva soprattutto progetti letterari a lunghissimo termine, indifferenti ai ritmi dell'editoria moderna. E tu perché fai segno di fretta? Sto appunto parlando del fatto che bisogna andare lenti. Interminabile lavorio sul canzoniere, il cui primo florilegio canonico edito saranno proprio i 22 frammenti innestati nel presente catalogo. Sì. Questa poesia che adesso leggeremo,
che hanno attecchito come mandarini.
Sì. Questa qui è la poesia più vecchia, questa sulla verità, che si intitola La verità, ed è del 1989. Pensate, il Palasciano aveva solo 21 anni. Quindi una poesia che
dicevo più vecchio.
Cosa? Ma io non sono Palasciano, sono il grido palasciante. Ecco, 21 anni. Tu, Pinocchio, quanti anni hai?
21.
E anche tu scrivi poesie?
Sì.
Bene, dopo magari ce ne legge qualcuna.
Va bene.
Bravo. Ecco. Sì, tutti a 21 anni scrivono poesie, poi a volte si fermano, altri continuano e arrivano fino a 40 e continuano a procurare al mondo questa noia terribile.
Sì, tu avevi due, diciamo, due vie davanti.
Ma saranno meglio le cose del presente o le cose del passato? Leggiamo un po' questa, questo brano del 1989, quindi scusate se è ingenuo questa poesia. La verità. La verità non chiede manti, templi, processioni, ovazioni, olocausti, celebrazioni. La verità non è una carta da gioco che ha bisogno di un'altra carta per stare in piedi. La verità non abita sul fondo d'una fossa oceanica. Il pensiero la riconosce se non gli avvelena l'occhio a un dogma brillante sulla riva.
Hai capito, Pinocchio?
È troppo minimalista, però. Si vede proprio che ha 21 anni. Il nostro grillo palasciante, capì? Era distico.
Leggere qualcosa di tuo, caro Pinocchio.
Sì. Sì. Bene, molto bene.
Quindi nella testa che si ritrovi il sempiterno quaderno, che è un po' come, non so se te lo ricordi, il racconto del libro infinito.
Ah, forse i nostri ascoltatori, stavo dicendo lettori, vabbè. Lettori, comunque loro leggono le nostre anime tramite la voce, quindi sono lettori. E i nostri lettori avranno forse riconosciuto in questo nostro Pinocchio di turno Giuliano Laurenti, che venne alla scorsa puntata. Ti ricordi, cara Fatina?
No, non ricordo.
C'eri anche tu travestito da Andy Violet.
No, non ricordo.
Sì. Ecco, lui lesse...
Non lo sai che noi fate, moriamo la sera e ne nasciamo la mattina, quindi non abbiamo memoria.
Oh mio Dio, questa è efemere. E niente, quindi... Sta arrivando un attimino.
Sì, perché si è fermato un attimo a giocare con una palla di cartone che è stata...
No.
Sì, e vabbè, voleva fare il portiere lui.
Sì. E sì. Niente, quindi adesso...
Solo che ha bucato il pallone col naso e quindi...
E quindi adesso arriverà col suo quadernetto. Dovete sapere che lui odia scrivere sul computer, no? E scrive sempre su questo quadernetto tutti i suoi graziosi deliri.
Ma avesse almeno una bella grafia, dico. Eh? Avesse almeno una bella grafia.
Vabbè, ma come abbiamo detto nella scorsa puntata, è bello lui. E devo dire, è il più bello dei ragazzi del gruppo dell'Inutile, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, che era appunto dedicata alla inutilità.
No, scusatemi, io intervengo non nella situazione perché dire. Sulle qualità estetiche...
Sì.
Io posso dire la mia sugli uomini, come dice Fiorella Mannoia.
Sì.
Ottavio è molto meglio.
Cosa?
Ottavio è molto meglio.
Ma sì, è carino pure lui, ma gli occhi azzurri ce l'ha Giuliano, scusa.
Che c'ha Giuliano?
Gli occhi azzurri.
Occhi azzurri. Ma è uno stereotipo l'occhio azzurro, poi noi siamo mediterranei.
E poi da quando Ottavio si è tagliato i capelli e la barba, cioè ha perso quella cosa di... Era così...
No, lo trovo meglio adesso, che piuttosto...
Insomma, quella... la missione si è trasformata in un terribile commentario estetico un po' frufru.
Sì. Sì.
Bene, comunque.
Ma il pubblico ci ama anche per questo.
Che vergogna. Sta arrivando
e Giuliano. Ora andrà in onda Uomini e Uomini
ecco
con Maria
Giuliano,
De Filippi.
Il ragazzo più bello dello spazio occupato, con in veste di Pinocchio, che adesso leggerà le sue pinocchiesche poesie di 21enne.
Ma
tu hai 21 anni, giusto?
Devo sceglierla.
Ma tu hai 21 anni, giusto? Sì, non è che ho sbagliato.
Sì, ma leggere un estratto, devo scegliere un altro.
Mentre lui sceglie, mi sa che forse è meglio che andiamo avanti.
Okay. Legge un estratto, perché c'è un dato da brodo in mano.
Leggevamo prima, scusate.
Infatti, facevamo prima.
Tempo, la palla di carta. Ecco.
Siccome in questo momento abbiamo la paura di non riuscire ad andare avanti, io leggerei la P di paura.
Vogliamo salutare il nostro unico spettatore seduto in sala che ci sta guardando, oltre
che non vuole parlare, tra l'altro.
Sì, ci saluta con gesti delle mani, si soffia il naso, è molto simpatico. E,
dico, tu nel mentre perché non leggi la paura, visto che abbiamo paura di non riuscire ad andare avanti?
Sì. Ma quando arriva questo lusangolo, fra l'altro? Oh mio Dio, non capisco perché la gente va a lezione, va ai seminari, fa gli esami, si laurea e perde tutto questo tempo, invece di venire qui a fare un po' di radio, divertirsi con noi, tutti bellini. Oddio, ma io sono il grillo palasciante, non dovrei parlare così. Oh mio Dio, ho avuto un transfert. No, studiate, fate gli esami, andate ai seminari, non vi preoccupate.
Appena passo un cartello con Marco fai meno, fai meno.
Crisi. D'altronde questa trasmissione appunto parla di noi siamo tutti Pinocchi in crisi e crasi.
Lettera
sì,
P.
Ma la crasi tra cosa?
È semplice. Luca Marangolo che diventa Luciangolo.
Sì, ma Pinocchio? Ah sì, Pino e Nocchio.
Sì, volendo, sì, perché lui profuma di Pino e di Nocchio. Sai, il Nocchio, la nocciola. Sì, tutti sì. Noi adoriamo la Nutella e quindi... Oh, oddio, aspetta, pubblicità in diretta, occulta, non so.
No, volevamo dire Nutella.
Sì, va bene.
Sistema operativo.
Un attimo che bevo.
Glu.
Lettera P, lettera...
Allora, Giuliano ufficialmente si sta rileggendo tutto il quaderno prima di darci una qualcosa, perché sono decisioni da prendersi
sì, oscilliamo con, tra la lettera
con una ponderazione non indifferente.
Tra la lettera finzione. A volte lo chiamiamo Giuliano e a volte Pinocchio. E adesso la lettera P come Pinocchio, o meglio P come paura, leggeremo un frammento dal poemetto La lunga primavera di Abel Babel.
Non sa se in un'altra vita sarà se stesso o un altro. Un altro come quelli che odia e che lo odiano. L'orrore è tale che deve aggrapparsi alla propria vita. Come un naufrago a uno scoglio battuto dalle tempeste. Non ha altro che quello, pure se non vi crescono molte erbe di cui sostentarsi. Ma tutto è meglio del nulla, del mare che intorno l'agghiaccia, dei mostri e delle sirene. Sciacalli e acquattati, alieni a lui, lui alieno a loro, dall'infanzia e per sempre.
Molta paura. Ora, se il nostro Pinocchio ha anche una poesia sulla balena, siamo a posto.
Pinocchio?
Non ce l'ho.
Ma hai tratto l'insegnamento da questa poesia sulla paura?
No.
E da quella sulla verità?
Sì.
Che?
Che la verità non si sostiene su nient'altro.
Forse che se stessa. Non riesco più a ricordarmi.
Che su se stessa.
Ovviamente
su se stessa!
Sì, hai preparato un tuo bel pezzettino da leggerci?
Sì, però non c'entra niente.
E chi se ne fotte?
Va bene. Parla della rivista che tra l'altro noi qua stiamo pubblicizzando.
Leggi perché tu sei Crisostomo.
Che vuol dire?
Che in tempi di crisi un Crisostomo non ci sta male. Giusto, no? Crisostomo.
Crisostomo.
Bocca d'oro.
Me lo devo segnare.
Sì. La tua bocca esce oro. Quindi parla, parla, oh parla ancora.
Eccomi. Adesso avrò l'alloro. Ai simposi ultraterreni. Ecco. Cammino. Sguardo a terra. Fra miliardi di allucinazioni, blu e viola del cielo, di pietre, cerco la banconota dell'amore. Sono contento di averti trovato. Adesso potrò andare in libreria a prendere la rivista d'amore che i poeti ubriachi festinano tristi. Eccomi, passeggio fra negozi rosa e vedo ragazze sorridermi liete. Volete che io vi legga la poesia dei quattro soldi d'amore? Un giovane andava nei campi leggendo poesie nei rami e nei baluginì delle stelle. Piangendo col riso, invece di guardare in alto, un giorno trovò a terra la banconota dell'amore. Sono contento di averti trovata. Adesso potrò andare all'edicola e comprare la rivista d'amore che i poeti deliranti oziano calmi. Eccomi, passeggio fra mura antiche, sotto scale mi ascendono al paradiso, boschi mi ricoprono di vite. Io sono il vostro insonne poeta. Stanotte un singulto d'amore e schizzogenero poesia per voi. Che appena troverete una banconota d'amore, verrete in edicola a prendermi.
Mi sono innamorato. Ah, sì. Che dire?
Perché la banconota d'amore, in realtà, è la banconota dove Marco ha scritto il suo numero di telefono e l'ha data a Pinocchio.
Oh, ecco.
Beh, lo so, purtroppo io ho questo spirito desacralizzante.
Passiamo un'altra lettera.
Aspetta, in realtà, questa poesia, poi dopo sono andato anche a rivederla. E ho fatto tipo una poesia che fa dei poeti puttane e delle puttane poeti. E alla fine, capi, la banconota vorrebbe indicare, capi, questo.
Certo, d'altro canto Antonio Moresco ha trasformato la busa in una puttana.
Non c'è problema.
Nei canti del caos che vi consiglio. Perché io considero che nella...
No, comunque Pinocchio...
Nella letteratura italiana contemporanea noi abbiamo solo due fari attuali, a parte il terzo che però ancora non pubblicherà abbastanza e non faccio il nome.
E ho capito.
Abbiamo tre fari nella letteratura contemporanea italiana, no? Sì, ecco. E di questi uno è Moresco, assolutamente. Non ti discute, basta. E tutti quelli che lo denigrano sono solo invidiosi. Uffa, ecco.
Quello che non ha pubblicato abbastanza è lui stesso, mi pare ovvio.
E vabbè, l'altro è Aldo Busi.
E l'altro è Aldo Busi.
Poi, soprattutto il primo Busi, che ci ha dato dei capolavori assoluti.
E poi?
Seminario sulla gioventù.
Sodomia in corpo 11.
Sì, ma più che altro, quello là di 500 pagine che ho letto due volte e mezza, aspetta, come qual era, non mi ricordo. Ah sì, la vita standard di un venditore professore di collana. Sì. Ma com'è che siamo arrivati a parlare di Busi? Perché stavamo parlando di Moresco. Moresco che ha scritto I canti del caos, che dovrebbe essere in tre volumi, ma sono usciti solo due. Sospetto che il terzo non uscirà mai e che sia una trovata concettuale.
Può darsi.
Comunque ho letto
la tesa paga.
Secondo, ho letto il primo e il secondo, guarda, non per fare pubblicità, ma lì si capisce che veramente la letteratura italiana ha ancora una speranza.
Meno male.
Vabbè.
Allora andiamo avanti con un'altra lettera.
Sì, perché siamo sempre in attesa di Luciangolo, che sì. non si vede all'orizzonte.
Sta sbaloccando a questo seminario.
Sì, infatti, è qui, quindi non riusciamo a traviare questo nostro Pinocchio che sta cominciando a diventare troppo savio. Si perderà per eccesso di saviezza. Circa i soldi, beh, su quello sì. Quindi allora, adesso dobbiamo andare avanti. Ecco, questa me la riserverei per ultima, perché è quando acquisterà un'identità. E non diciamo qual è.
Va bene, va bene.
Mi pare ovvio, la giustamente. L'usura, forse la dovevamo fare prima, assieme agli zecchini.
Assieme agli zecchini? Ma la possiamo anche fare adesso.
Facciamola anche adesso.
Ma sì.
Allora. Tante che le, quindi.
Mi ha confidato l'autore, che poi sono sempre io, che questa è l'unica poesia che è stato costretto a scrivere appositamente per questo libro, perché tutta la roba che tu lui aveva nel cantoniere ha potuto prendere questo e quello che si adattava a questi cuscini della Ciampi dell'abecedario, ma per l'usura non aveva mai scritto nulla e quindi ha dovuto improvvisarne una, non improvvisarne, cioè scriverne con buona. E quindi lettera U, usura.
Vorrei dire una cosa brutta, ma di solito si tace dei propri peccati.
Quali peccati? Perché mica è un peccato.
Sto scherzando.
E forse è un peccato non avere mai scritto dell'usura? Lascia dire. Perché Dante perché ha mai scritto dell'usura? Ops, credo di sì, in effetti. E in effetti, guardate come comincia questa poesia. Si prende in prestito una terzina di Dante.
Ergo si copia.
Sì, infatti si intitola Usura sopra un prestito dantesco, questo testo.
Mi pare ovvio.
Ecco, e c'è questo debito iniziale, che è una terzina dal canto degli usurai, appunto. E poi il poeta fa la usura. Col passare delle strofe si aggiungono un endecasillabo alla volta e si gonfia all'interno sia il tessuto letterale sia il concetto. Quindi vedrai cosa succede. Sì. Allora leggo questo debito iniziale e poi il passare dell'usura.
Si è capito.
E un che d'una scrofa azzurra e grossa segnato avea lo suo sacchetto bianco mi disse: che fai tu in questa fossa? Passa un mese. E un che d'una enorme scrofa blu, più alcuni porcelluzzi cilestrini, segnato avea il suo sacchettone bianco, esclamò: che fai tu in quest'alta fossa? Un altro mese. E un che d'una gargantuesca scrofa violacea, più un bel po' di cresciutelli, porcelli azzurri, avea segnato il suo sacco bianco, gridommi: o tu che fai in questa arci profonda e trista lacca? Un altro mese. E un che d'una buia più che persa, preistorica, ipertroia, zanne a sciabola, più un troiaio di fiori blu lutulenti, avea segnato il suo bianco saccone, stile Babbo Natal, sgolossi. O tu che fai all'im di quest'immane abisso? Un altro mese ancora. E un che d'una apra mammut col rostro a impalar due Neanderthal e 100 cinghial violetti giù a sguazzar nel sangue uman misto alla fanga avea segnato la sua bianca ecoballa die di piglio a un megafono e mi intronò: che fai tu in questo buco nero senza fondo?
E oltre non si poteva andare.
Ma proprio si è sparato proprio quello che doveva pagare il debito. E caro Pinocchio, cosa hai imparato? Che dall'usura è una bella cosa o una brutta cosa?
Bruttissima. È una triste, è un triste abisso l'usura.
Mi raccomando, non ti usurare. Non te ne fare troppe, non più di 5, perché sennò ti
sì.
Bene, e passiamo oltre. Cara Fatina, che altra lettera hai in serbo per noi?
Beh, visto che abbiamo parlato di un reato, adesso dobbiamo punirlo. La L di legge.
Sì. Bene.
Purtroppo, come si suol dire, molto spesso il rimedio è peggio del malanno.
Tu te la sei studiata, l'antologia?
No, ma diciamo che me ne sono andato per un'idea.
Scusa, non te l'ho regalata.
Certo, certo,
fa.
Era solo per offenderti.
Grazie. Ogni offesa gratuita è sempre un dono di Dio. Allora,
dal cosmo.
Sì, va bene, sì. Sì, siamo un po' più buddisti che cristiani qui, quindi. Da un compendio di storia universale, il fumetto di cui prima, dalla quinta parte, Elios Lema Sabachthani, leggiamo un frammento. La
un anziano venatore si aggirava solo con la sua doppietta e la sacca delle lepri morte pendenti, allungate dal peso della morte. Scrutava per vederne di altre, avanzando fra le frasche, stando attento a non fare troppo rumore, così come in gioventù era stato attento a non fare troppo amore. Aveva avuto una lunga e fortunata carriera, era stato anche giudice e aveva sepolto nelle galere dell'ignoranza molti innocenti colpevoli di non avere abbastanza diritti. Nei momenti liberi censurava la vita. Le foglie morte appena rilasciate dal piede che le calpestava si scambiavano commenti eccitati. L'uomo stava procedendo nella direzione esatta, presto, in una radura dove da ogni albero filtravano ventilazioni d'aria gelida, avrebbe incontrato gli orchi. Intanto gli animaletti del bosco, pur se a distanza di sicurezza, lo seguivano, indomiti. Parecchi di loro appartenevano a specie straordinarie, quasi estinte. Un leprotto, dagli occhi rossi di rabbia e di pianto, pregustava l'onore in quanto orfano di guerra di aprire il corteo funebre del vecchio assassino che avrebbero trasportato sul guscio quattro tartarughe. Il leprotto avrebbe portato alta la bandiera di Dio, né bianca, né colorata, né nera, trasparente.
Pinocchio, dovresti fare dovresti darci il tuo giudizio.
Cosa hai appreso da questo insegnamento?
Niente, questa proprio niente, questo.
Proprio niente. Quindi la legge per te è niente.
Sì.
Va bene, abbiamo qui un Pinocchio anarchico, ma è giusto che
sia. Meno male che non porta al pascolo le pecore, perché altrimenti sarebbe, come dice Dante, un pastor senza legge. Visto che è senza legge ma non è pastore,
sì, esatto.
A proposito,
esatto,
di pastore senza legge, cosa massimo fa
fare bastore.
Cosa ti fa venire in mente il pastore senza legge?
Il pastore senza legge?
Che razza di pastore ti fa venire in mente?
Il pastore tedesco? O il maremmano?
Senza legge morale, perché questi che vogliono promulgare leggi in realtà non hanno dentro di sé la legge morale. Kant si strappa i capelli quando pensa al Papa. Andiamo avanti.
La sentenza è stata pronunciata, purtroppo si va in prigione. Sì, purtroppo si va in prigione. La G di gabbia.
Gabbia. Il poeta non sapeva che cavolo mettere. Per fortuna aveva una poesia su una gabbietta. Eccola qui, che si intitola Anestesia.
Mia dolce angoscia termonucleare, tutto per te si può dimenticare. Se potessi ficcarti a tradimento dentro ad una gabbietta, come godrei a vederti saltellare di qua e di là furiosa e avventare su me tra le sbarrette la manina pelosa. Ti lascerei a mangiare pagine di giornale le più ghiotte e me ne andrei nel chiaro mattino a respirare con gli occhi il buon profumo del sole sfornato da poco fronte e petto inebriati del suo fuoco senza fumo.
Wow.
Bene, molto bene. Sono Pinocchio rimasto. È rimasto. Ci
sono rimasto. Sì, ci sono
Pinocchio,
rimasto.
Tu ci sei rimasto? Come ci sei rimasto?
Sono rimasto liberato.
Perché?
Perché
qualcuno
ha aperto la gabbietta.
A te la gabbia aperta, ce l'ho morto. Beh, andiamo avanti. E lettera?
Andiamo avanti. Le stiamo finendo.
Per fortuna. Sono 22.
E noi quante ne abbiamo lette fino adesso?
Ma poche. Quante? 10?
Va bene, non abbiamo tenuto il conto.
Dovrebbe arrivare fra 5 minuti, secondo me.
Dovrebbe arrivare tra 5 minuti, esatto, perché mancano alle 16 meno 10 più o meno.
Oh, poveri miei baffi! Oh, poveri miei baffi! La duchessa mi ucciderà! La duchessa mi ucciderà! Oh, poveri miei baffi! No, aspetta, la duchessa o la regina? Vabbè, andiamo avanti. Dimmi.
Non erano né i baffi né la regina, comunque.
Tra l'altro, noi qui siamo nello spazio occupato di lettere! E quindi andiamo con un'altra lettera.
Va bene, siccome, ricalcando i fasti di Fabrizio Corona, il nostro Pinocchio che è finito in carcere nella gabbietta non può che diventare una star, io direi di leggere la S di successo.
E qui mi inviti a nozze. Anzi, mi inviti a non nozze, perché Ofelia sarà di inconvento. Ecco qua. Allora, cos'era il trend di nozze, hai detto?
No, la S di successo.
Oh, ecco qui, successo, anche star. Infatti qui, come vedete, Antonio Ciampini nel cuscino ha disegnato una stella. A quattro punte. Allora,
quadrilobata.
Da L'opera teatrale. Un Amleto di ritaglie di pezze del 1998. Leggeremo un frammento dalla seconda scena. Amleto.
Oh, dillo, dillo, dai, mia Coppelia, pardonne-moi, mia Ofelia, sapessi quanto bene che mi fai, cretina. Dilla la tua tiratina, oh, che nobile mente è qui in rovina. Lo scienziato, il poeta, l'anima luminosa, il cambiatore del mondo, la speranza ed il fiore, il nostro regno, il sole del 2000.
Che altro ancora? Il principe della moda, il modello di ogni principe.
Il principe! Voglio vedere il principe! Dov'è il principe?
Al tappeto, il tapino.
Dillo, dillo, che mi tocca vedere la sventurata, io che bevevo come miele i suoi omaggi musicali, la sua mente è oramai un pianoforte sdentato, corde spezzate e quel poco che suona atrocemente stona. Sì, 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 ero un giovane di talento, ma il talento non è niente se il suo fuoco non trova di cosa alimentarsi, e il tuo amore a quanto sembra.
Ma io non conosco sembra.
Non è stato per me una sufficiente motivazione.
Ahimè, povera Ofelia, avrei voluto donarti delle viole, ma sono tutte appassite quando morì mio padre.
Un'interpretazione degna di Carmelo Bene, guarda.
Mi sento bene.
Davvero fantastico.
No, aspetta, però non bisogna imitare.
Sceneggiato Rai.
Non bisogna imitare troppo bene, perché no, tutti imitano bene, capito? Non va bene, non,
non va,
va
bene,
bene,
non va bene, non va bene.
Bene, bene, bene. E tu, Pinocchio, come ti senti?
Io penso che chi imita è un mediocre, chi copia è un artista.
Non ho capito niente.
Chi imita è mediocre, chi copia è artista.
Sì, no, avevo capito, chi imita un mediocre, allora è... no, perché non mi sembrava andando mediocre, che era bello.
E quindi io devo copiare questa...
Pronto, anzi, è mediocre, fin... Quindi dicevi?
Stavo dicendo che devo copiare questa enorme depressione che ispirano le tue poesie.
Veramente?
Sì.
Ma pensa un po', le mie poesie ispirano a te depressione e tu ispiri a me Letizia. Eh? Eh? Modestamente, vedi com'è complicata la vita. Bene, bene, bene,
però
bene,
è ancora casta questa Letizia, una casta Letizia. Una casta, appunto.
Il nostro unico spettatore perplesso. Hai qualcosa da dire? Ha fatto un grosso gesto con le mani che si allargano come ali e poi ha fatto un no col dito graziosamente, ma non un no che nega e che quindi censura, bensì un no che vuole essere discrezione. E prego, andate avanti, non vi preoccupate.
Guarda, dimmi. In questo momento è diventato talmente rosso che se potesse andrebbe a nascondersi. La N di nascondiglio.
Radio, siamo in televisione.
La N di nascondiglio. Sì, ma non, questo non lo dovevi dire perché ci serviva il gancio per N di nascondiglio.
Ma sai che dopo che mi hai dato bene non mi sento bene.
Ma vabbè, no, dei sintomi ce ne eravamo accorti già da prima, non preoccuparti.
Mi sono sbattuto troppo, ecco, comunque.
Allora. N di nascondiglio.
N di nascondiglio, ma anche N di ninna nanna, infatti. Qui abbiamo l'immagine della Ciampi con un bambino che si nasconde sotto un tavolo. E in realtà la poesia parla invece di un bambino più piccolo che viene cullato dalla balia di turno. Una balia che, come ha detto il mio amico Tonino, gli ricorda una balia post-nicciana per le cose che dice. E quindi leggiamo senz'altro questa graziosa ninna nanna che bisogna dire com'è nata. Stavo in un forum e ci stava una ragazza, mi pare che nel tagboard aveva detto: ah, vado a letto, chi mi canta ninna nanna? E il poeta improvvisò questa ninna nanna, ma così per scherzo. Poi rileggendola.
Va ora in onda l'antefatto.
Dicevano: ma è meravigliosa questa nanna, perché non la conservi? E l'ha conservata, eccola qui. E finita fine in questo cataloghetto, la prima antologia ufficiale delle poesie di Marco Palasciano. Pensate un po'. Leggiamo senz'altro questa Nina Nanna.
Ma è in commercio?
No, no, è gratis. Chiunque può fare richiesta di questo libretto, o all'Accademia Palasciania, oppure alla Cooperativa Culturale Caponuova, in Capua, ovviamente. È gratis, sì, perché questo è il catalogo della mostra.
Appunto, però pubblicizziamolo, chiediamo. Potete richiedere la vostra copia a www.palasciania.splinder.com.
Non è www, è senza www.
Con o senza www si aprirà lo stesso, sì, magicamente.
Aspetta, non è che mi posso mettere a spedire mo tutti la cavaletta, tutti quanti, qua si spende un fracco.
No, è ovvio.
Cioè, venessero loro su RAM. Per esempio, perché non venite allo spazio occupato la prossima puntata, magari?
Ecco, ancora
meglio. E ci anche dal pubblico. Bene, e così vi regaliamo questo, lo buttiamo appresso proprio. È gratis. Pensa, una cosa che vale così tanto che costa zero. Cosa ci ricorda questo?
Boh.
L'unica
No, che diciamo, ci vendono cose che non valgono nulla spiritualmente, ma ce le fanno pagare salate. Per esempio questo telefonino qua. Cioè, perché questo telefonino qua lo devo pagare tutti questi soldi, voglio dire? Gli ho pagato ben 30 euro. E mi sembra una
specie. E ti hanno fregato perché adesso costa 9.
Veramente?
Sì. Vabbè, l'ho comprato. Stiamo parlando di un Nokia 1200, una schifezza di telefono.
Tipo 3 anni fa, quando l'ho comprato.
Impossibile, perché è uscito 2 anni fa.
Veramente?
Sì.
Come passa il tempo, mio Dio. Mi sento consumato, mi sento tutto una ruga, tutto un solco che attraversa la terra e
Marco, Marco si vede anche tra l'altro.
Emergono i mostri dell'abisso che salgono ondeggiando come meduse morte, zombie. Che... Oddio, sto delirando.
Sì.
Non ci frega.
Purtroppo dobbiamo chiudere la trasmissione a causa del...
Voglio che il mio grillo palasciante deliri. Fra i sargassi si avviluppano, non si distingue più tentacolo da alga. E quindi a questo punto andiamo avanti. Ninna nanna. Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Lo do al fondo dell'abisso? Dove il male è crocifisso? Eh? Lo do al fondo del ciel nero che gli svela il crudo vero? Eh? No, 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 no. Lo do al fondo del mio cuore, pien di lacrime d'amore. Nelle amniotiche sue onde di cullarsi avrà ben donde.
Non chiediamo a Pinocchio il suo parere perché sta dormendo in questo momento, quindi noi lo svegliamo adesso piano piano.
Pinocchio,
ehi!
Eccolo lì. Ti è piaciuta la ninna nanna?
Sì.
Cosa hai pensato?
Non lo so, ho pensato al dormire di Cupido Caravaggesco.
Ah, questo mi ricorda la grillo. Famosa canzone degli Ego Kid. Lo so, a un certo punto si fa... Come fa? Aspetta. Non si alza, non sogna, vuole dormire. Non si alza, non sogna, vuole dormire. Che mi gasa troppo questa canzone. Sì, gli Ego Kid li trovate su MySpace Music. Bene.
Slash Ego Kid, ovviamente.
Come?
Slash Ego Kid. Se devi dare gli indirizzi da lì per
no,
bene.
No, mi pare che sia Ego Kid It, tutto attaccato. Comunque, basta che cercare in Google. Magari.
Cercateli su Google.
Oppure tra i link del blog dell'Accademia Palasciania. Sì. Li trovate lì. Bene. Altra lettera?
Beh. Sì, infatti.
Aspetta,
spera.
Sarà partito col carro del paese dei balocchi. Con l'omino di burro. Questo omino di burro è ambigua la cosa, Mi ricordo un po' l'ultimo tango a Parigi.
L'omino di burro, vabbè.
Vabbè.
Dipende da quali orifizi predilige. Questo è il fatto. Vabbè, no, scusami.
Andiamo avanti.
Lettera, bene, andiamo lettera, avanti. Lettera. Dopo
dica
che...
Lettera.
Allora, siccome ci siamo addormentati, io andrei nella mia autobiografia. In chiesa mi capitava sempre di addormentarmi, quindi lettera C.
Chiesa.
Bene, bene.
Qui abbiamo un frammento da un'altra opera teatrale che si intitolava Traforti e pianoforti. E questa era un trittico. E dall'atto intitolato Conferenza di Capitan Matamoros sulle fortificazioni, eccetera, complicata da molte baroccaggini, leggiamo questo frammento in cui c'è un dialogo fra il prete Don Servante, siamo nel 600, Capitan Matamoros, che sta spiegando una cosa di fortificazioni lì capoane, e Fioretta la servetta. Che è un po' femminista qui, eh? E quindi c'è questo dialogo tra Don Servante, che gli darò una voce da prete, Matamoros, che gli darò una voce da Matamoros, e Fioretta, che gli darà una voce da Fioretta.
E allora. Non fa una grinza.
Bla 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 bla.
Oh, fu anche a Minorca, Orosio, la mio zio Acchiappatuoni ha un grande allevamento di falconi e contommi di come le reliquie scaldarono i cristiani fino al deliquio, nonché a linciare i giudei dell'isola, dei quali fu distrutto ogni tempio e fur tutti costretti a convertirsi or son 1000 anni.
Di più? Era l'anno di nostra salute 400 e qualcosa.
Ma non ebbe salute in Alessandria Ipazia alla filosofa, di sì affilato ingegno, che San Cirillo Vescovo di sgozzarla ordinò per contrappasso, con affilati apposta, pezzi di quella specie di conchiglia che al sesso della femmina somiglia.
Quali ampietà! Tacete!
Dio apre gli occhi ai sudditi affinché del religioso vedano le virtù, scrive Climaco.
E li chiude affinché non vedano le sue pecche, mentre il diavolo fa il contrario.
Ma poi, che ne sapete voi? Una donna di storia e di filosofia.
Pinocchio, ti senti evangelizzato da tutto ciò?
No.
Quindi no, non siamo riusciti in quest'opera.
A convertirlo.
Ma neanche convertirlo.
Ma d'altronde il nostro obiettivo non era affatto quello di convertirlo. Scusate, ho detto
non lo dire.
Oh mio Dio, aspetta. No, ho fatto un errore terribile, grammaticale, sintatticale, tutto. Ho detto che la nostra opera non era affatto. No, non era un errore, aspetta. No, perché devi sapere che c'è certa gente che va in giro e si spacciano pure per letterati dicendo affatto come se affatto significasse niente affatto. E non significa per niente affatto. Cioè, no. Che affatto significa affatto, cioè completamente.
Quindi se io dico
sono affatto disgustato,
non vuol dire che sono molto disgustato.
Molto, una volta, molto.
Non
disgustato.
Che non sono disgustato.
Ora io non mi ricordo se nella frase di mezzo minuto fa ho detto affatto o niente affatto. Comunque volevo dire niente affatto. E se ho detto affatto al posto di niente affatto, non è niente affatto ciò che volevo dire.
Togli la A e la gente a casa penserà che sei fatto.
Beh, tutto questo. Sì, ma in realtà sono gasato non da droghe, bensì dalla virtù dei bravi esseri che ho intorno.
Grazie.
La cui anima è come una filigrana d'oro che si allunga dell'immensità.
Bene. Bene, dobbiamo procedere per forza con un'altra lettera. Allora, sì, adesso noi dobbiamo far diventare questo, visto che Lucignolo non arriva, che non ce lo travia, penso sia arrivato il momento di fare salto. Questo Pinocchio ci deve diventare Ometto. Ci deve diventare Ometto, quindi deve fare le due cose. Vabbè, a parte quello, ma quello verrà più avanti. Deve fare le due cose che un uomo di mondo deve saper fare. Uno, arruolarsi. E due, poi ci penso io.
Va bene.
La E di esercito.
Ah, questa è graziosa, questa poesia. Si intitola Marte. Vabbè, i riferimenti sono a Cyrano de Bergerac, no? Cristiano e Cyrano, ecco.
Marte è un pianeta ferrato. Lunghi treni lo corrono con fragore, tutta notte, incrociandosi da un meridiano a un altro, trasportando soldati addormentati che sognano le battaglie di domani sotto costellazioni oscurate dal fumo di incendi e di esplosioni. Marte è un pianeta rosso, di fucine i cui martelli appiattiscono senza sosta i migliori metalli, rosso che intride un paesaggio tagliato da stretti canali, in cui non scorre che il vento, con qualche cristallo di neve, le lacrime di lontani, Prometei incatenati. Marte è il pianeta dei sentimenti bruciati in un vagone solitario, del pianto che non si scioglie, delle donne rubate, della rabbia che ribolle. E lì fu bello come un tramonto. Ma intanto avrei voluto veder Cristiano cresciuto ed ho veduto invece la sua involuzione, il suo avvolgersi a riccio intorno al bisogno di essere parte di un bel sogno anche a costo di vivere su Marte, dove non cresce un'erba che non sia avvelenata da un colore strano che si spaccia per rosso ed è soltanto ruggine. Tu cuoque filimi, tu cuoque a far quadrato, con gli ignavi che ridono di tutto quel che ho amato, figlio di cui ho portato anch'io la bella bandiera, per sentirmi anch'io parte della tua primavera. Ma è un folle chi sul suolo marziano cerchi pace. Altre cose ha da dirti Cyrano, ma qui tace, perché teme ed è triste. Tu ascolti solo il vento. O canta e grida tu, se il tuo coraggio, il tuo cuore, non è un pianeta spento.
Applausi.
Uno spettatore abbiamo,
e non uno spettatore abbiamo e non applaudi. Almeno questo come rumore lo puoi fare. Visto che si sente al massimo il tuo respiro, ma neanche.
Bene. E caro Pinocchio, cosa hai preso da questo insegnamento?
No, penso una vena maiocoschiana.
Addirittura?
Sì. Wow. Nei soldati che dormono di notte in questi treni andanti.
Non ho mai detto maiocoschi.
Invece a me ha ricordato Galaxy Express 999 perché su Marte.
Bene,
bene, con il coro dell'Antoniano lo dovevi fare, però. Basta, basta.
Non so le parole, vai avanti tu.
Va bene, tra l'altro era bellissima la sigla. Poteva essere una di quelle canzoni che potevano vivere di vita propria. Ed era bellissima anche la serie, purtroppo non l'hanno mandata in onda tutta. Va bene, il nostro.
Per streaming scavando su internet, sicuramente.
Sì, 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 sì. Su AnimeDB, vediamo questa. Questa piccola chicca. Anime di me. Allora.
Ma però che l'ho già detto, se dopo questa poesia gli è venuta voglia di arruolarsi o no nell'esercito.
Ma per niente.
Oh, grazie, arrivederci.
No, mi dispiace, ma è già arruolato. Infatti, prima, durante, mentre tu parlavi, l'abbiamo denudato e le abbiamo fatto la visita di leva.
Ma per favore, cosa sono queste morbose cose? È arrivato Lucignolo, Luciangolo, eccolo qui!
Bene, arriva il traviamento.
Il seminario. Ma che seminario era? Dici tutto, che seminario era? Antropologia filosofica.
Che palle! Oh mio Dio!
Ma vieni qui, caro, vieni qui.
Ma Luca non c'è. Gli avevo portato il
Luca non c'è? Luca era gay. No, volevo dire. No, che poi è un lungo vedro qua. A parte te, che però sei quello più frufru. No, no, ma aspetta, pure Luciano. Tu sei bisessuale, non mi ricordo. È bisessuale, però non è proprio gay, gay. Insomma, noi qua proprio.
Vabbè, vale uguale.
E anche lo spettatore è etero. Sei etero, non te l'ho mai domandato. Dice di sì.
Ha purtroppo.
Ha fatto segno di sì col cavo, perché lui non parla. Lui insomma, gesticola Luca, soltanto.
Gesticola.
Un regalo?
Sì, ma
a me, che te ne fotte? Chi ha risultato?
Ma i fatti vostri in diretta, guarda che non è un programma di Gardì questo.
Bene, bene. Fra l'altro, caro Luciangolo, tu ci hai portato dei balocchi.
Un attimo solo che
e ci vuoi sbaloccare subito perché qua stiamo a leggere la beggiodaria da stamattina aspettando che arrivassero i balocchi per avere un po' di contraddittorio e che... contraddittorio che qui non ci sia contraddittorio, ecco. Ma perché sono così
io quindi mi sposterei, lascerei il sito al
no fatina
nostro...
non ci abbandonare, è morta la fatina, no, qui c'è la fatina dei capelli violetti,
fate,
morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo caro fratellino Pinocchio.
Stai facendo un po' di fusion tra le varie cose, quella che muore è Trilli.
No, qua Pinocchio arriva dove sta il piccione e dice ma che è sta tomba, è la tomba della fatina.
Ah già, sì, la fatina. Ma non risorge poi?
No, e poi lui salta sull'uccello e se ne vanno per aria.
Beh, salta sull'uccello, mi sembra.
Sì,
proprio.
Sul piccione, ecco. Che poi dovrebbe essere Colombo.
Vista no, la piega che si è presa oggi. Sì, andava guarda. Proprio bene.
Tu, Luciangolo, vieni qua, che se no stiamo aspettando l'omino. Stavamo aspettando a te e l'omino di burro. Qua,
vabbè,
che tutto,
sì. Siamo tutti che tra l'altro non ha nemmeno segnato le pagine, quindi non so come faremo, vabbè.
Oh, mio Dio. Senti, ma tu che altre lettere volevi leggere? Che erano
sono venuto così un po' di corsa, quindi perdonatemi. Se qualcuno mai per caso ci stesse ascoltando.
Sì, sì, ma tanto qua.
Le armi, l'amore.
Vabbè, l'omertà la saltiamo e anche l'amore. Perché l'abbiamo letta in altre puntate. Guarda, allora ci mancavano soltanto. Che qua piovono pezzetti di. Che cos'è questa roba? Questi metalli. Ecco. Forza, harem, ragnatela, tessera. E abbiamo finito. Allora leggeremo tutte dopo. Sì! Qual è che devo leggere per ultime? Fatine. È andata la fatina. Fatine? Che devo leggere per ultime? Intanto stiamo perdendo tempo. O prendendo tempo perché Luciangolo sta cercando in questo libercolo che credo siano tutte le poesie di Montale, no? E sta cercando. E dov'era il tennis, giusto? Ma scusa, quella non era una prosa, è inutile che cerchi fra le poesie.
È
la cerchi fra le poesie! È una prosa! Ma sta fra le prose, non sta da fra le poesie. Allora non è una prosa prosa che sta fra le prose. È una prosa che sta fra le poesie. Ma mi dici che raccoltei, le so tutta a memoria. Cioè, aspetta, ma se le so tutte a memoria, come faccio a non ricordarmi dove sta? Che paradosso! Che paradosso! Ma abbiamo detto che questa è una puntata paradossale. Sa! Ecco.
Intanto fate qualcos'altro.
Infatti, è una puntata così paradossale che noi siamo in. Ci sono delle attese sorprese che sono attese e quindi non sono proprio sorprese. Quindi.
Lo so, però.
Oh, che palle. Intanto leggo un'altra lettera?
Sì.
Che lettera?
Forza.
F come forza.
Forza e coraggio.
Sì.
L'ho trovata.
Ma che palle! Va bene.
Vai, leggi, poi leggo io.
Ma sì, tanto questa è cortissima. Questi sono due frammentini da il poemetto Giunti al fondo di ciò che avviò Cartesio. Le assi del proscenio scricchiolanti si spalmano del plasma che trasuda dal calpestato sogno e qui i giganti hanno travaso d'atra gioia cruda. Col loro peso spezzano la voce, trapestandovi in ranghi dell'assenza. Mostri abissali, lutulenti, inscenano tutopo i loro persiflage da gatto.
Adesso tocca a me, dunque.
Aspetta, tu non sai. Pinocchio dunque. Deve dirci cosa ha preso da questo insegnamento.
Ho imparato due parole nuove, tipo persiflage e lutulenti.
Persiflage e lutulento. Persiflage è francese, vuol dire pigliata per il culo.
Bellissimo.
Ma tu prendi per il culo qualcuno e dici ti ho fatto un persiflage.
Persiflage.
E questa è. E adesso, caro Luciangolo, ma dici, come vuoi traviare il nostro caro Pinocchio? Perché noi lo stiamo ammaestrando con l'abbecedario e tu lo vuoi traviare con i balocchi. Qual è il primo balocco?
Dunque, il tennis, non, in realtà è un brano sul tennis che però non c'entra niente col tennis. Nel senso che è una prosa... È una prosa di Montale che è una prosa di Montale che in qualche modo ho letto e riletto senza mai capire. E mentre la leggevo mi rendevo conto che probabilmente non significa perfettamente niente. Diciamo che sintetizzando quello che dice Montale, racconta di un paesaggio magari dove trascorreva le vacanze, non so. La sua poesia. Quindi è una specie di confusa riflessione sulla memoria, che però a mio giudizio, è questo che mi interessava, rappresenta il più perfetto esempio di prosa poetica nella quale mi sono mai imbattuto. Cioè un esercizio di prosodia che io assolutamente distruggerò in un lampo mentre leggerò, perché è abbastanza perfetto. Quindi... da un punto di vista strettamente formale è fantastico, secondo me. Eppure non l'ho mai sentito ad una lezione su Montale, non l'ho mai letto su un libro di scuola.
Perché questa è l'Italia.
Non lo so, però insomma mi chiedo se qualcuno conosce questa prosa, che la nomini.
Le cose belle si lasciano marcire nelle stalle.
E poi si scoprì che non era di Montale, non lo so. Inizio. È una pagina e mezzo, quindi ci vorrà un po' di tempo.
Come? 10 minuti. Abbiamo solo 10 minuti e potremmo chiudere la trasmissione. Oh mio Dio, corri.
Dov'era una volta il tennis? Nel piccolo rettangolo difeso dalla massicciata su cui dominano i pini selvatici, cresce ora la gramigna e raspano i conigli nelle ore di libera uscita. Qui vennero un giorno a giocare due sorelle, due bianche farfalle, nelle prime ore del pomeriggio. Verso Levante la vista era, e ancora, libera e le umide rocce del Corone maturano sempre l'uva forte per lo sciacchetrà. È curioso pensare che ognuno di noi ha un paese come questo, e sia pur diversissimo, che dovrà restare il suo paesaggio, immutabile. È curioso che l'ordine fisico sia così lento a filtrare in noi, e poi così impossibile a scancellarsi. Ma quanto al resto, a conti fatti, chiedersi il come e il perché della partita interrotta è come chiederselo della nubelcola di vapore che esce dal cargo arrembato, laggiù sulla linea della Palmaria. Fra poco si accenderanno nel golfo le prime lampare. Intorno, a distesa d'occhio, l'iniquità degli oggetti persiste intangibile. La grotta incrostata di conchiglie deve essere rimasta la stessa nel giardino delle piante grasse, sotto il tennis. Ma il parente maniaco non verrà più a fotografare al lampo di magnesio il fiore unico, irripetibile, sorto su un cacto spinoso e destinato a una vita di pochi istanti. Anche le ville dei sudamericani sembrano chiuse. Non sempre ci furono eredi pronti a dilapidare la lussuosa paccottiglia messa insieme a suon di pesos e di mil reis. O forse la sarabanda dei nuovi giunti segna il passo in altre contrade. Qui siamo perfettamente defilati, fuori tiro. Si direbbe che la vita non possa accendersi che a lampi e si pasca solo di quanto s'accumula inerte e va in cancrena in queste zone abbandonate. Del salon e nell'angolo oscuro, silenziosa e coperta de polvo, vejase l'arpa. Eh sì, il museo sarebbe impressionante se si potesse scoperchiare l'ex paradiso del Liberty. Sul conchiglione terrazzo, sostenuto da un Nettuno gigante, ora scrostato, nessuno apparve più dopo la sconfitta elettorale e il decesso del leone del Callao. Ma là, sull'esorbitante bovido affrescato di peri, meli e serpenti dal paradiso terrestre, pensò invano la signora Paquita Bonanima di produrre la sua serena vecchiaia, confortata dai truffatissimi agi e del sorriso della posterità. vennero un giorno i mariti delle figlie, geni brasileiri, e gettata la maschera fecero man bassa su quel ben di Dio. Della duegna e degli altri non si seppe più nulla. Uno dei discendenti rispuntò poi fuori di una delle ultime guerre e fece miracoli. Ma allora si era giunti sì e no ai tempi dell'inno tripolino. Questi oggetti, queste case, erano ancora nel circolo vitale finché esso durò. Pochi sentirono dapprima che il freddo stava per giungere, e tra questi mio padre, che anche nel più caldo giorno d'agosto, finita la cena all'aperto, piena di falene ed altri insetti, dopo essersi buttato sulle spalle uno scialle di lana, ripetendo sempre in francese, chissà perché, il fait bien froid, si ritirava subito in camera per finir di fumarsi a letto il suo Cavour da 7 centesimi.
Che corruzione, mio Dio. E tu, Pinocchio, cosa pensi di questo balocco del tennis?
Non lo so, Montale, non lo so.
Non lo sa. Vedi cosa hai provocato in lui? Lo stavamo educando e tu gli hai confuso la mente. No, oh, che perdizione. Che crisi. Bene.
Non so perché è strano. Questo poeta Montale così...
Andiamo avanti? Che lettera leggiamo?
Devi continuare. Vabbè, allora sì, denuncio i commenti istruttivi su Montale.
Visto
che
abbiamo
interessa.
Poco tempo, sì. Direi una penultima e un'ultima.
No, che tristezza.
Allora,
quindi c'è...
No, che fai? Dammi qua. La forza.
Allora, che leggiamo? Allora, abbiamo... Ci sono rimasti 4. Harem, Inchiostro.
Harem. Vogliamo far...
Ragnatela e
accoppiare questo poverino. Che diamine.
Harem. Come Harem. Velocemente. Eccoci qua. Sì, però poi direi... No, niente. Allora, Plutone.
Primavera danzava sulle città e sui prati, con i suoi piedi nudi, con un serto di gigli intorno alla chioma splendente, e della sua aerea felicità la terra intera si colmava, al suo tocco mutava colore. Quando ecco, sul suo nero carro alato, Plutone, dio degli inferi, la toglie alla terra e la conduce sul suo pianeta funesto, pianeta di sotterranei, di labirinti, piccolo e lontano dalla luce più che ogni altro pianeta. Qui Plutone fece di Primavera la sua sposa. Qui Primavera rimase e sulla terra si fece inverno. Questa è la fiaba greca per spiegare il giro delle stagioni. Quel che non spiega è come Primavera potesse camminare, con che cuore, coi piedi non più nudi, ma stretti in due strette scarpette cinesi, per quei dedali bui, quelle vie illusorie che non la conducevano a nessuna finestra, solo a qualche paravento che Plutone faceva dipingere con scene da alberi d'erbe e amabili animali per nascondere le più orride caverne del regno dei morti.
Ultraterrena.
Leggo rapidamente pure questa della ragnatela che si azzicca con l'arem e l'amore, così chiama la educazione sessuale.
Dopo aver letto questa cosa vi abbandono di filato, da dove state finendo.
Che cosa?
State finendo.
No, aspetta, leggi tu, che devi leggere?
No,
tra Cortázar e Savalima, cosa leggi?
Intanto se vuoi lo cerco quel che devo leggere.
Cerca quel che devi mentre noi leggiamo il resto. Ecco, sì, andiamo avanti presto. Allora, endecasillabo. Endecasillabo da dolire. Ragnatela, R come ragnatela. Dal poemetto Prospero chiude il libro della tempesta, leggiamo il finale, parte quindicesima, dall'asta dei beni del male, bis.
Lotto 665, bottiglia con dentro una città di microscopici omunculi vivi, opera del conte di Cagliostro.
E voi, madame, sollevate i binocolini, anche il nostro cielo è di vetro!
Lotto 666, collezione di ragnatele bellissime e crudeli conservate, in stato meraviglioso tra doppi fogli di plastica, complete di bozzolini, contenenti insettini paralizzati, ma ancor vivi.
Mon cher, l'amore può girare all'infinito solo nel vacuum, nell'aereo prima o poi la trottolina si ferma e non si smuove più. La tua mammina non t'ha detto nulla del nulla? Beh, Pinocchio, cosa hai imparato da questo nostro corso di educazione sessuale in due poesie?
Che è sempre più interessante sviluppare quesiti sessuali e dubbi amorosi. E poi, il ragno è un simbolo per la cultura egiziana molto femminile, quindi è bello. Ragno.
Ok, passiamo la parola a Luciangolo, che ha preparato senza meno questo bellissimo frammento da Cortázar o da Zavalima.
Preparato, nel senso che lo devo ritrovare.
Lo devi ritrovare, io ti ammazzo. Cioè, tu non solo arrivi in ritardo, ma non hai niente preparato. E qui il tempo scorre. La clessidra sta per scoppiare, tutta la sabbia sparsa sui nostri corpi e seppellirci. E soffocheremo, è solo una mano. Emerge la scheletrica, tentennante, tremante. Ma quando parlo sembra. Quando parlo sembra che mi escono le voci di bocca. Improvvisate, però, niente male. Devo farlo più spesso. Ma voglio fare qualche puntata tutta improvvisata, non portiamo niente. Bene, dobbiamo solo trovare qualcuno alla mia altezza. Bene, allora ci sono rimaste solo due lettere qua. E cos'era? Inchiostro per la lettera I, tessera per la lettera T. E sono finite. Che abbiamo già finito. Sì, abbiamo finito.
La tessera e poi l'inchiostro per votare.
L'inchiosto per votare? Dici? Ma tu non volevi finire sulla tessera, perché questo, con la tessera politica, Pinocchio assume l'identità e quindi è finito il suo percorso, giusto?
No, e poi.
E poi?
Acquista il diritto di.
Di inchiostrare? Va bene. Ok, mentre questo lucignolo, veramente lucignolesco, che è Luciangolo, continua a cercare invano questi testi che doveva prepararsi ieri, io che invece.
Sarebbe già finito.
Rapidamente leggo queste bellissime poesie. Per la lettera T di tessera. No, non è una poesia, è un frammento di poesie da Arlecchino. Leggerò la prima, la seconda, la terza e un frammento nella quinta parte, velocemente, sono proprio breve. Da Arlecchino. Si recita, si licita et fagocita, per vivere, per i viveri, pepe! I funamboli nello stanzino dell'esegesi biblica vivacchiano, viva Dio! Arlecchino colleziona bandiere e bandierole, e purtroppo il rispetto che portiamo alla spocchiosa cugina in grado excelso di sua eccellenza. Niente lazzi stando alla dipendenza del vescovo, eppure sotto la politica, eppure je de masque, il demoniaco spauracchio del decreto, si atterrente il tuo cuore, mon coeur, et tu petit chose. Io stesso non riesco a essere me stesso dinanzi a quella cerbera che strabilia per Mahler e ci schizza d'infuso le marsine, così dura col vecchio servitore, troppo lento, lentissimo per lei, la più impaziente delle mie pazienti. Sappiamo noi la novità che l'attende in ufficio. Il giovinotto potrebbe perdere la promozione per essersi dissetato all'acqua santiera. No, t'ho già perdonato, sta certo, sta sereno.
Pinocchio, cosa hai imparato?
Non ha sentito.
Questa non l'ha ascoltata.
Porca miseria. Luciangolo, vedo allora. Che stai minando il suo spirito. Berbenino, bravo, bravo. Vediamo chi la spunterà.
Dunque, in realtà questo è un pezzo lunghissimo, quindi lo devo per forza tagliare, non c'è alternativa.
Anche perché se tu non togli il pezzo, noi taglieremo a te qualche altra cosa.
No, questo è un brano di Le Zavalima, non so se lo conoscete, un autore dimenticato dalla storia della letteratura,
sì,
però
so
è importantissimo. È il massimo autore cubano
per forza, era
mai vissuto.
Bene, allora questo è Paradiso, se non mi sbaglio, giusto?
E questo è il punto in cui due dei personaggi del libro giocano a scacchi, lo zio del protagonista e il medico.
Bene.
E la cosa divertente è che c'è una specie di animazione della partita a scacchi, mentre giocano a scacchi è una fantasmagoria continua del. Ma se lo leggo senza parlare, non serve a niente. Vabbè,
che. No, è che vogliamo sentire le vive parole.
Ho capito. Inizio dalla metà, perché sennò non.
E dove finisci?
Non lo so. Dove arrivo?
Preparare i bastoni.
I pezzi degli scacchi erano stati comprati da André Cholaia a Parigi da un antiquario di chinoiserie. Erano tutti in una giada trasparente e la grandezza di un pugno sembravano assorbire la luce e restituirla attraverso gli occhi e nella scia dei loro movimenti quasi fantasmali per le caselle. Quando il nonno di Olaia giocava con qualcuno appositamente invitato per un'ala di pernice o per una partita, i pezzi che si aprivano a metà come un avvitamento erano pieni di ghiottonerie, caramelle, biscotti inglesi, piccole bottiglie di liquori rari. Ogni volta che qualcuno perdeva un pezzo, invitava l'avversario ad aprirlo per brindare una piccola delizia che si arrendeva, uno scherzo che mitigava l'irritazione momentanea e occulta di una sciocchezza di quella segretamente vanitosa battaglia dell'intelligenza. Alberto sollevò il suo re quasi per un brindisi, dischiuse il pezzo. Dentro c'era un bigliettino di carta velina che tenne in alto mentre leggeva: «Questa roccia mi ha morto, questo vino dà conforto». Allude senza dubbio, aggiunge, all'allegria del re quando entra nel combattimento. Deve essere posseduto come da un vino che lo ubriachi, senza fargli dimenticare nessuno dei particolari dell'incontro, sia pure notturno. Ma dietro quell'ubriacatura la resistenza di una roccia. I grandi re, di Alessandro fino a Gustavo Adolfo di Svezia, entravano in battaglia trascinati da un'allucinazione che, senza dimenticare i grandi insiemi, conferiva un rilievo adamantino a tutti i particolari, vedendo in un solo istante un volto e innumerevoli volti. Ma bisogna dare un'occasione anche ai pedoni. Sono loro che trasformano la pianura in un granato. Sollevò allora un pedone, lo piegò alla vita, ne tirò fuori un altro bigliettino e finse di leggere: «La steppa brucia bene quando è secca e quando è verde». «Certo», commentò, «sono i pedoni che conoscono ogni palmo del terreno. Dove ci sarà più sole per far infrangere i giavellotti nemici, mettendo in fuga i riflessi feritori. Dove le pietre, dai spigoli mortali lanciate dalle catapulte, potranno ridestare echi che spaventino la cavalleria, precipitando nel galoppo fuggitivo. Come i giovani bisogna ferirli con le daghe al viso, secondo il consiglio del divino Giulio. E guerrieri maturi, dalle larghe spalle, è meglio colpirli con le mazze delle costole, procurandone il soffocamento. Come sperare i messaggeri dalle lunghe trombe, da quelli che aspettano i loro segnali per attraversare il lago? Le sue due torri, di fronte ai pezzi maggiori di Santurce, senza mobilitare i suoi uomini nel combattimento, risultavano minacciose, dominavano lo spazio dove i suoi pedoni, con l'alfiere temerario e con la regina, sorvegliavano un'immensa estensione. Svolgevano una tecnica di pressione al centro della scacchiera, costringendo Santurce a concentrarsi sul centro delle operazioni, mentre Alberto poteva effettuare incursioni attraverso i bastioni meno difesi. La posizione della regina combattente ricordava Maria Teresa d'Austria nelle sue battaglie con Federico il Grande, quando nella retroguardia esaminava tutti i movimenti ordinati dal suo maresciallo preferito, il principe di Kaunitz. L'alfiere di Alberto sembrava guardare di sottecchi la regina, che, controllando le caselle circostanti, sorvegliava il suo arrischiarsi nelle file delle monotone uniformi nere. Allora Alberto, alludendo alla maniglia pressione esercitata dalle sue due torri, sollevò quel pezzo come se avesse ricevuto un'accettata, o un eucalipto dalla triplice radice unita fosse reclinato al centro per piegarla. Ne estrasse un altro bigliettino corrucciato e sembrò leggere: «Sono all'ombra e sto sudando». E farciato, e sembrò leggere: «Così, alludendo al pericoloso riposo delle sue torri sudate sotto la pressione esercitata sul centro della scacchiera, che sembrava scricchiolare con quel due moli pieni di guerrieri che mescolavano i loro canti di provocazione, le loro grida che sembravano accrescere la sanguinaria sete delle asce, mentre la regina di una regione dove poteva erigere le corti provvisorie sembrava convocare il re a un incontro amoroso».
Grazie, è stato meraviglioso.
E un po' frettoloso.
Ma l'importante è che non fosse freddoloso. Per chiudere in bellezza, siccome mi sa che Cortázar lo leggeremo un'altra volta, leggerò l'ultima poesia rimasta alla lettera I, inchiostro, dal poemetto che abbiamo già citato prima, analogo in versi di un quartetto di Marco Palumbo. Leggerò un frammento al primo tempo, allegro moderato.
Narrare, onde è rimosso l'incredibile absurdum delle guerre con le Iliadi, del crimine con i gangster movie e del mercato con la publicité. E gira il mitoscopio e balano le ombre, e del bene e del male si eternano le opere da tre soldi. Canta, mio diva, in jazz e in gregoriano, canta l'armi pietose e il capitano, le donne, i cavalier, l'arme, gli orrori, refusa o musa quelli e falli onori!
E con questo
E con questo dobbiamo vedere se il nostro esperimento è finito.
No, dobbiamo aiutare. Pinocchio, ci devi dire se siamo riusciti.
Sei ancora...
Se la nostra guida spirituale ha valso qualcosa. Se sei stato corrotto dai balocchi o sei stato condotto alla virtù dall'abecedario. Dici.
Sono stato attratto da entrambe.
Allora dobbiamo fare un'altra puntata tutta quanta da capo. No!
Non ne abbiamo né la forza né il tempo.
Crisi, crisi.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.